2. Santità. Questo tema del miracolo, del segno, che sostiene il lavoro umano vissuto come tensione alla resurrezione finale, ci introduce all'altra grande categoria di efficacia o dimensione che una verifica della credibilità della Chiesa dovrà rilevare: la santità. La santità cristiana è agli antipodi del concetto di santità proprio a tutte le religioni, dove essa è intesa come una separazione dal quotidiano normale. Nelle religioni c'è un'ultima opposizione fra il sacro, la realtà in quanto a servizio di Dio, separata dal resto per essere dedicata a Lui, e la profanità, cioè la realtà in quanto non immediatamente al suo servizio. Nella concezione cristiana, invece, non c'è nulla di profanum, che stia davanti o fuori del Tempio, perché tutta la realtà è il grande Tempio di Dio. Nulla è profano e tutto è sacro, perché tutto è funzione di Cristo. Così la santità non è una abnormità, essa non è nient'altro che la realtà umana che si realizza secondo il disegno che l'ha creata. Il santo è l'uomo vero, un uomo vero perché aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore, di cui è costituito il suo destino. Santo è, nel senso più esatto della parola, l'uomo che realizza più integralmente la propria personalità, ciò che deve essere. La parola santità coincide in senso totale con la vera personalità. Se uno realizza se stesso, compie l'idea per cui è stato creato. Perciò, nella concezione della Chiesa, il peccato è ciò che ostacola la realizzazione della personalità del singolo uomo. La personalità che cammina consapevolmente verso la sua realizzazione, cioè la personalità caratterizzata dalla santità, si modula tutta nella chiarezza della coscienza del vero e nell'uso della propria libertà, cioè nel governo di sé. L'attività umana diventa interamente significativa. Ogni azione, anche quella apparentemente meno incidente, acquista la nobiltà di un grande gesto. Ciò è possibile solo se l'uomo agisce essendo consapevole del motivo ultimo della sua azione. Questo porterà con sé una presenza dell'uomo a se stesso che faciliterà la sua collaborazione alla grazia, cioè faciliterà il dominio di sé, orienterà la sua libertà a una tensione di fedeltà al motivo che sospinge la vita. I santi, dice Adrien von Speyer, sono la dimostrazione della possibilità del cristianesimo. Il santo, dunque, nella Chiesa rende la presenza di Cristo attuale in ogni momento, perché in lui egli determina in modo trasparente l'agire. Il santo è presente tutto a se stesso, è padrone del suo gesto perché lo innesta nella oggettività del disegno di Dio, governa coerentemente ogni sua azione in quanto il più possibile cerca di aderire alla realtà ultima delle cose. Una vicenda emblematica per comprendere la realizzazione della personalità che si verifica nell'attuata concezione cattolica della santità è la vita di Ermanno lo Storpio, nato a Reichenau e vissuto nel secolo XI. Nel toccante racconto di Cyril Martindale si possono scoprire i tratti di una vita incredibilmente ricca. Venne al mondo orribilmente deforme. Fu soprannominato il rattrappito. Tanto era storto e contratto. Non poteva star dritto, tantomeno camminare. Stentava persino a star seduto nella sedia che era stata fatta appositamente per lui. Le sue dita stesse erano troppo deboli e rattratte per scrivere. Le labbra e il palato erano deformati al punto che le sue parole uscivano stentate e difficili a intendersi. Aggiungerò che i competenti di 900 anni fa lo dichiararono anche deficiente. I genitori lo mandarono a vivere in un monastero, dove a 30 anni diverrà monaco e dove a poco quella mente, che era stata considerata anchilosata come il corpo, dimostrò di essere straordinariamente capace di aprirsi. Il suo biografo e discepolo Bertoldo inizia la sua vita asserendo che tanto era contratto nel corpo quanto dilatata era la sua mente. Continua Martindale. Neppure per un solo istante durante tutta la sua vita può essersi sentito comodo o perlomeno liberato da ogni dolore. Quali sono tuttavia gli aggettivi che vediamo affollarsi intorno a lui nelle pagine degli antichi cronisti? Piacevole, amichevole, conversevole, sempre ridente, tollerante, gaio, con il risultato che tutti gli volevano bene. E frattanto quel coraggioso giovinetto imparò la matematica, il greco, il latino, l'arabo, l'astronomia e la musica. Morì a poco più di 40 anni, Ermanno, circondato dall'affetto dei monaci, dopo aver scritto tra l'altro un trattato sugli astrolabi, un chronicon di storia del mondo, aver costruito orologi e strumenti musicali e, secondo la tradizione, averci lasciato il mirabile testo della Salve Regina e dell'Alma Redemptoris. Ha ragione Martindale, conclude così il suo racconto: in questo povero contorto ometto del Medioevo brilla il trionfo della fede che ispirò l'amore e dell'amore che fu leale alla fede professata. Lo si è chiamato la meraviglia del suo tempo. Un'esistenza nel dolore, come può divenire così ricca e amabile? Quell'energia di adesione alla realtà ultima delle cose permette di utilizzare anche ciò che tutto il mondo intorno riterrebbe non utilizzabile: il male, il dolore, la fatica di vivere, l'handicap fisico e morale, la noia e persino la resistenza a Dio. Tutto può essere trasformato e mirabilmente mostrare gli effetti della sua trasformazione, se vissuto in rapporto con la realtà vera, se offerto a Dio, dice la tradizione cristiana. Consegnare a Dio qualunque miseria è il contrario dell'abdicazione, di una meccanica accettazione, di una passiva rassegnazione. È il consapevole ed energicamente affermato nesso del proprio particolare con l'universale. Diceva Dognocchi, che alla sofferenza altrui ha dedicato la vita, che la felicità del mondo è data dal dolore umano offerto a Dio. Tale offerta è chiave di volta per il senso dell'universo. La santità, questo segno della vita divina donata alla Chiesa, si può sorprendere attraverso tre caratteristiche che la qualificano: il miracolo, l'equilibrio, l'intensità. A. Il miracolo. Si può definire il miracolo come un avvenimento, quindi un fatto sperimentabile attraverso cui Dio costringe l'uomo a badare a Lui, ai valori di cui vuole renderlo partecipe, attraverso cui Dio richiama l'uomo perché questi si accorga della sua realtà. È cioè un modo con cui Egli impone sensibilmente la sua presenza. Dio si è reso familiare alla vita dell'uomo. Il suo modo di rapportarsi a Lui si esprime in una familiarità sperimentabile attraverso il miracolo. Il miracolo è perciò il metodo di rapporto quotidiano di Dio con noi, la modalità con cui Egli diventa oggettivo nel contingente. 1. Da questo punto di vista tutte le cose sono miracolo. Noi non ce ne accorgiamo perché viviamo come fuori dalla trama originale che ci costituisce. Tendiamo a estromettere noi stessi dal nesso originario con la realtà oggettiva. Così arriviamo al punto di pretendere come atteggiamento critico ciò che è solamente aridità. Quanto più un uomo è consapevole e vivido nella sensibilità del suo nesso con l'altro che continuamente lo crea, tanto più tutto tende a diventare miracolo per lui. Per il cristiano, compenetrato dalla coscienza della presenza di Cristo, per l'uomo nuovo, nuova creazione, è ogni cosa. Il Vangelo ci documenta, in discretissimi cenni, lo sguardo con cui Gesù guardava la natura, come mostrava ai discepoli i fiori del campo, gli uccelli del cielo, gli alberi di fico e le vigne della sua terra, la vista della città che amava. In lui, la coscienza del nesso tra l'oggetto del suo sguardo e il destino, il Padre, era di una trasparenza immediata. In lui, ogni cosa sorgeva dal gesto creatore del Padre, ed era perciò miracolo. Così, quanto più uno vive la fede nella presenza di Cristo nella Chiesa, tanto più lo stupore dei segni di Dio scatterà anche nella situazione più nascosta, anche nel sorgere del pensiero più recondito. Allora, non occorre uno shock particolare per richiamare la grande origine che costituisce la vita. Basterà la normalità dell'istante. L'occhio, guardando un punto, è portato ad abbracciare tutto il resto, e solo così quel punto si proporziona veramente. In un analogo abbracciare tutto il resto si situa la dimensione religiosa della coscienza. Spesso noi viviamo la vita senza tale visione complessiva, come se avessimo un difetto che parzializza il nostro sguardo. Mentre la sorgente dell'estetica, dell'ethos, del vero, è la totalità. 2. Vi sono poi momenti particolari in cui Dio straordinariamente richiama il singolo ad attendere alla sua presenza, a togliersi dalla distrazione. È questo un miracolo in un senso più determinato, come un accento particolare degli avvenimenti che richiama inesorabilmente a Dio. Può essere una improvvisa buona notizia o un dolore imprevisto a costituire un miracolo per il singolo. Può essere una vita o una morte, può essere un pianto e può essere una gioia, può essere una bocciatura e può essere una promozione, può essere la salute e può essere la guarigione, ma è un accento degli avvenimenti che richiama il singolo a Dio. Per gli altri sono cose che possono anche essere banali o facilmente scontate, interpretabili come casualità. Per l'individuo a cui capitano, sono un potente richiamo. Mi permetto, in proposito, di raccontare un fatto accadutomi. Quando nella mia prima liceo, dopo la pausa estiva, sono rientrato in seminario a Venegono, ho passato il primo mese, il mese di ottobre, malinconicissimo. In fondo, era perché ero andato via da casa, ma quando si è così carichi di mestizia, si cerca sempre, e si trova, un pretesto, un alibi, per non accusare la propria debolezza. E l'alibi era che non mi arrivava il vocabolario di greco del Gemol. Mia madre me l'aveva spedito agli inizi di ottobre, ma i giorni passavano e il Gemol non mi arrivava. Ed era anche brutto perché nei compiti in classe dovevo sempre chiedere il vocabolario al compagno, con gran seccatura dell'amico e anche mia. L'ultimo mercoledì di quel mese di ottobre, padre Motta, il nostro padre spirituale, alla fine della sua piccola meditazione del mattino, ci disse che il mercoledì della settimana era, dalla pietà cristiana, riservato alla devozione a San Giuseppe, il quale aveva un grande compito nella Chiesa, che dunque ci rivolgessimo fiduciosi a lui prima di tutto perché era il protettore della buona morte e in secondo luogo perché faceva miracoli. In quell'istante, alle 7 del mattino, ho detto: «Oggi arriva il Gemol». E mi ricordo che a colazione e nel gioco successivo tutti i miei compagni mi chiedevano: «Ma cosa ti è successo?» Perché avevo cambiato faccia. Ero diverso da come mi avevano conosciuto quel mese. Avevo riacquistato il mio buon umore e ogni volta che mi domandavano rispondevo: «Oggi mi arriva il Gemol». Era il 1938 e allora la posta arrivava dovunque una volta al giorno. A mezzogiorno in seminario era il momento della distribuzione della posta. Veniva il vicerettore nel grande refettorio, dove eravamo in 300 a mangiare, con un gran paccone e distribuiva la posta a tutti. Era un momento molto atteso della giornata, pressappoco come a militare. Io ero tranquillissimo. Oggi mi arriva il gemol, ma il mio gemol non c'era. Però io ero sicuro che mi sarebbe arrivato. Qualche rara volta in quell'epoca la posta arrivava anche nel pomeriggio e il vicerettore, in tal caso, alla sera cena, ripeteva il giro. Quella sera ci fu, ma il mio gemol non c'era. Erano le 8 di sera. Dopo la cena c'era un'ora di gioco, di ricreazione, poi dalle 9:30 alle 10:30 un'ora di studio. Alle 10:30 suonava l'ultima campana, si dicevano le preghiere della sera e si andava a letto. Si studiava in una grande aula, eravamo lì in una ottantina, ognuno col suo banco. Alle 10:30 suona la campana di fine giornata e in quell'istante entra uno dal fondo dell'aula e va dal prefetto con un plico. Io ho detto forte ai miei compagni, è il mio gemol, era il mio gemol. Evidentemente, ad altri questo fatto può non aver detto niente, a me disse moltissimo. Ho citato questo episodio per insistere sulla seconda accezione della parola miracolo, un accento degli avvenimenti che richiama una persona a Dio e, richiamandola, richiama anche il prossimo, chi le è vicino. La grandezza di Dio sa palesarsi proprio nella familiarità con cui vive con l'uomo, vive nella vita dell'uomo. Perché sia considerabile come richiamo a Dio, l'avvenimento miracoloso a priori deve avere una caratteristica moralizzatrice, deve avere una funzione edificatrice della coscienza della persona. Questo è il primo e fondamentale criterio per distinguere il miracolo dal meramente straordinario, dal semplicemente prodigioso. In questo senso, condizione per cogliere la presenza di un miracolo è l'avvicinarsi al fatto non per curiosità, magari anche scientifica, ma con spirito religioso, cioè con il senso della propria originale soggezione, che è l'opposto di uno spirito superstizioso. Se uno non è già aperto verso Dio, il miracolo lo confonderà di più. Chi vuole essere distratto troverà nel miracolo fonte di maggiore distrazione. Il miracolo, infatti, è un confronto della libertà col Dio che la crea. La sua scoperta dipende perciò dalla previa soluzione di quell'ultimo furtivo vero dramma di scelta che l'uomo compie tra l'autosufficienza e la dipendenza, fra la vita come affermazione di sé e la vita come affermazione di un altro, fra la chiusura nelle proprie anguste misure e l'apertura all'insondabile possibilità che l'essere ha posto all'origine di ogni esistenza. Senza una precedente, almeno implicita, simpatia per Dio, non si può cogliere un avvenimento come miracolo. 3. Questa simpatia è necessaria anche per cogliere il miracolo nel suo senso più ristretto e proprio, là dove Dio interviene sulla sua creazione con un fatto oggettivamente inspiegabile, a qualunque disamina, a qualunque procedimento indagativo della ragione. È il caso in cui Dio vuole richiamare non solo il singolo, ma la collettività alla sua presenza, offrendo all'edificazione della comunità religiosa fattori oggettivi documentabili per tutti. Anche in questo senso dicevamo che la Chiesa non bara, perché si sottopone al vaglio della nostra esperienza autentica, e aggiungevamo che d'altra parte neppure l'uomo può barare. L'impegno dell'uomo, la sua disponibilità, devono condurlo ad aprirsi anche alla sperimentale esistenza di un avvenimento non riconducibile alle categorie di una saggezza puramente razionale o scientifica. Molti, in questo senso, sono i miracoli di cui la Chiesa ha attestato l'autenticità, fornendo ampia documentazione. Si pensi ai grandi miracoli di Bolsena o Lanciano, oppure a quello avvenuto a Pietro de Rudder. Quest'ultimo è tra i più singolari e impressionanti dell'epoca moderna. Ne venni a conoscenza in seminario e l'ho sempre portato come esempio fin dai primi anni del mio insegnamento. In Italia il caso era stato presentato nel 1910 da padre Agostino Gemelli, giovane ricercatore già scientificamente noto in campo internazionale, nel corso di un simposio dell'Associazione Sanitaria Milanese. Il fatto accadde nel 1867 a Jabeke, nella Fiandra occidentale, quando De Ruyter aveva 44 anni. Un grosso albero, che con due boscaioli cercava di spostare da un cascinale su cui era caduto, rotolò investendolo e fratturandogli la tibia e il perone all'altezza del terzo della gamba sinistra, proprio sotto il ginocchio. La separazione fra le ossa fratturate era di alcuni centimetri e non avrebbe potuto essere rimarginata dalla portata del calcio nel sangue. Le cure cui fu sottoposto non diedero alcun risultato e cominciò un processo di cancrena del piede e dell'arto. Per 8 anni De Ruyter si trascinò per casa su 2 stampelle, tra sofferenze terribili, sempre curando l'arto che tuttavia continuava a ciondolare disarticolato, senza alcun tessuto fibroso a connettere i pezzi. I referti medici dell'epoca documentarono lo stato della malattia e la sua incurabilità. Qualche medico, come il dottor Verriest, propose l'amputazione della gamba, ma De Ruyter si rifiutò. Il 7 aprile del 1875 De Ruyter decise di recarsi in pellegrinaggio a Oostaker, nei pressi di Gand, ove sorgeva una grotta che riproduceva quella di Lourdes. Viaggiò in treno fino a Gand, poi raggiunse Oostaker su un omnibus. Giunto alla grotta con l'aiuto delle stampelle e della moglie che lo accompagnava, cominciò a girare all'interno. Al terzo giro si sentì venir meno e fu adagiato su una delle panche davanti all'anfratto. In quel momento De Ruyter pregò e subito si alzò in piedi e prese a camminare tra le panche, superando i pellegrini, fino alla statua della Madonna, dove si inginocchiò. La gamba non era più gonfia, le piaghe erano cicatrizzate e le due ossa erano ricongiunte e saldate, portando le gambe a uguale lunghezza. Era completamente guarito. Tornato a casa, fu visto ed esaminato da persone autorevoli, fra le quali il parroco del suo paese, il borgomastro e il visconte Dubus, che firmò questa dichiarazione. Noi sottoscritti della parrocchia di Jabeke dichiariamo che la tibia di Pier Giacomo De Ruyter, di 52 anni, nato e domiciliato qui, era stata stritolata dalla caduta di un albero il 16 febbraio 1867, che esauriti ormai tutti i mezzi della chirurgia, l'infermo fu abbandonato e dichiarato incurabile dai periti dell'arte e considerato come tale da quanti lo conoscevano, che dopo aver invocato Nostra Signora di Lourdes, venerata a Oostaker, è ritornato a casa sua radicalmente guarito e senza grucce, cosicché ora egli può, come prima della disgrazia, attendere a tutti i lavori della sua professione. Dichiariamo che la guarigione di Pier Giacomo De Ruyter ebbe luogo il 7 aprile 1875. Attestarono la guarigione numerose testimonianze di medici, fra i quali i dottori Affenaer e Van Hoestenberg, che avevano avuto in cura De Ruyter durante gli 8 anni della sua malattia. Van Hoestenberg, proprio per questo miracolo, si convertì al cristianesimo. Pietro De Ruyter morì il 22 marzo 1898. L'autopsia attestò che i due arti avevano la medesima lunghezza nonostante l'eliminazione di un frammento osseo. Uno dei medici presenti, il dottor Bertrin, così commentò: «Il chirurgo invisibile che si era degnato intervenire aveva fatto in un attimo quello che nessun altro aveva potuto fare nello spazio di lunghi anni e l'aveva compiuto con arte mirabile. Nel tempo stesso, perché nessuno disconoscesse la sua mano, aveva lasciato la traccia della frattura come a prova manifesta dell'opera divina». Dello stesso tenore fu la dichiarazione che, dopo aver esaminato il caso, rilasciarono il 21 ottobre 1901 oltre 100 medici della Società Medica di San Luca di Parigi. Quando padre Gemelli presentò il caso sostenendo che la guarigione di Pietro di Rüder era indiscutibile ed era avvenuta in modo scientificamente inspiegabile, fu contestato da Edoardo Bonardi, luminare della medicina sociale di allora, e dai medici presenti al simposio. Per loro, quell'avvenimento eccezionale, documentato da ben 6 inchieste e da decine di testimonianze, doveva essere impossibile. Ma il fatto resta e costringe a pensare ad altro. Pietro de Rüder, contadino fiammingo, con una gamba tranciata, incurabile, era guarito, in modo inspiegabile, dopo un pellegrinaggio alla Madonna di Oostacker. Questo miracolo documenta in maniera particolarmente significativa che cosa si deve intendere per intervento inspiegabile dal punto di vista razionale e scientifico. La guarigione non avvenne contro le leggi della natura, ma grazie a un potenziamento eccezionale del metodo della natura stessa. È come se la gamba di de Rüder fosse stata una macchina e l'ingegnere che l'aveva progettata l'avesse fatta rendere all'improvviso, in un solo istante, al 100%, mentre gli altri avrebbero potuto farla girare al massimo al 2-3% delle sue possibilità.